E così, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Veniamo oggi al capitolo 5 e alle due visioni che sono le più altamente simboliche e inusuali di questa serie. La prima, il rotolo, quella della pergamena, segna una netta divisione nel significato delle visioni che Zaccaria ha ricevuto. Nei primi due capitoli Dio rende chiaro che egli intende sconfiggere tutti i nemici e che Israele diventerà una nazione di sacerdoti, cosa che era l'idea originaria di Dio. Dio ha detto loro che questo era il suo desiderio per loro quando li aveva portati fuori dalla schiavitù d'Egitto, ma a motivo dei loro peccati solo una delle tribù, la tribù di Levi, fu scelta per il sacerdozio. Poi, nella visione di Giosuè e Satana, abbiamo appreso che la nazione prima doveva essere purificata. Poi c'è stata la visione del germoglio e della pietra con sette occhi che guardano avanti al regno futuro quando Dio, avendoli purificati, li userà ed essi potranno diventare la luce del mondo, simboleggiato questo dal candelabro che riceve olio dall'olivo. L'olio, che rappresenta lo Spirito Santo, significa che essi testimonieranno nella potenza dello Spirito di Dio. Questo va tutto bene, ma sorge una domanda. Significa che ogni membro di questa nazione, ogni israelita sarà scelto? Anche quelli che vivono in una continua ribellione o nel peccato? Nella visione di fronte a noi, vedremo che il giudizio verrà sopra quelli che non saranno ubbidienti a Lui. Egli caccerà coloro che sono ribelli e li giudicherà. Questo segno ci indica inoltre che Dio lo farà in tutto il mondo. Anche se queste visioni hanno in mente la nazione locale, hanno anche una prospettiva mondiale. Vi è qui un Vangelo globale che guarda avanti per stabilire il regno di Dio su questa terra. Questo rende chiaro ciò che Dio dice riguardo a Israele, perché non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Romani 9, versetto 6. È l'unità nazionale, il corpo intero, non ogni singolo membro che verrà accettato. Ogni individuo dovrà essere ubbidiente a Dio, dovrà passare dalla via di purificazione, come abbiamo visto, e dovrà ricevere il Messia. Ciò che viene detto della nazione di Israele è anche vero per la Chiesa. Non ogni membro di Chiesa è un cristiano genuino, ossia un membro del corpo dei cristiani che viene chiamato Chiesa. Verrà un giorno in cui vi sarà la separazione dei cristiani credenti e dei cristiani che lo sono solo di nome. La grande divisione della Chiesa avverrà a rapimento, e la divisione di Israele per tutte le nazioni del mondo sarà la seconda venuta di Cristo, quando Lui raccoglierà i Suoi eletti nel Suo regno. Allora vi sarà il giudizio, e Satana sarà legato per mille anni. Tutto questo è racchiuso nell'immagine che ci viene data qui. Potete vedere che questo è stato dato per l'incoraggiamento della parte di Israele che temeva Dio, come pure per noi, ai giorni nostri. Veniamo quindi alla visione del rotolo volante, versetti 1 e 2. Alzando di nuovo gli occhi, guardai, ed ecco un rotolo che volava. L'angelo mi disse, «Che vedi?» Io risposi, «Vedo un rotolo che vola, la cui lunghezza è di 20 cubiti e la larghezza di 10 cubiti». La prima cosa che dobbiamo stabilire è che questo rotolo è una pergamena che rappresenta la parola di Dio. Riceviamo questa spiegazione dal profeta Ezechiele nei versetti che sono a cavallo dei capitoli 2 e 3 del suo libro. Vi leggo appunto da Ezechiele 2, il versetto 9, poi andremo a finire al capitolo 3 leggendo fino al versetto 4. «Io guardai ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Egli mi disse, figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele». Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, mi disse, figlio d'uomo, nutriti il ventre, riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come del miele. Egli mi disse, figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Ezechiele doveva digerire la parola di Dio e poi doveva darla alle persone. Questa è un'immagine tremenda per i predicatori. Dovremmo digerire la parola di Dio. Potrebbe essere amara per il nostro stomaco, ma in bocca dovrebbe essere dolce come il miele, ossia qualcosa che desideriamo offrire agli altri. Devo aggiungere che vi è una grande differenza di opinioni e vi sono molte interpretazioni riguardo al rotolo volante, ma l'interpretazione solida che si è tramandata nei secoli è che la pergamena rappresenta la parola di Dio in generale e 10 comandamenti in particolare. La dimensione del rotolo era di 20 cubiti per 10 cubiti, quindi circa 10 metri per 5. Questa è una pergamena molto grande. Le pergamene ai tempi di Zaccaria erano fatte di papiro oppure di pelli di animali con un'asta ai due lati opposti in modo che chi leggeva potesse srotolare la pergamena da un'asta e avvolgerla mentre leggeva sull'altra asta. Invece di girare le pagine, come facciamo noi oggi leggendo un libro, loro srotolavano il rotolo man mano che lo leggevano. Ma la pergamena della visione di Zaccaria era 20 per 10 cubiti, quindi significa che la pergamena era molto più grande di un lenzuolo. L'unico modo per poterla leggere, mentre era tutta srotolata, era che stesse aperta da sola. Infatti, egli vede una pergamena volante, ossia stava viaggiando più o meno velocemente sopra tutta la terra. La dimensione del rotolo è probabilmente significativo, visto che si tratta della stessa dimensione del luogo sacro del tabernacolo e del portico di Salomone nel Tempio. In Prima Re, al capitolo 6, versetto 3, leggiamo: «Il portico sul davanti del luogo santo della casa si estendeva per 20 cubiti, rispondenti alla larghezza della casa, ed era profondo 10 cubiti sul davanti della casa». Questo era il luogo dove il sacerdote poteva venire ad adorare, secondo la legge. Nessuno poteva andare oltre la cortina, a meno che il sangue non fosse stato posto all'interno. Questo veniva fatto dal sommo sacerdote una volta all'anno, quando entrava come rappresentante di tutta la nazione. Quando il sommo sacerdote entrava lì, stava sulla terra santa, essendo stato purificato dal sangue, e tu ed io oggi stiamo su un terreno santo. Non siamo stati salvati, purificati, redenti mediante dell'oro o dell'argento, mediante delle pietre preziose o preziosi gioielli, ma mediante il prezioso sangue di Cristo. Siamo stati liberati dalla pena, dal potere del peccato. Come scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, nei versetti dal 14 al 15. «E visto che Mosè ha eretto il serpente nel deserto, così ha dovuto accadere al figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui non debba perire, ma possa avere vita eterna». Leggiamo ora la spiegazione dei versetti precedenti, nei versetti 3 e 4 di Zaccaria, capitolo 5. «Allora egli mi disse: questa è la maledizione che si spande su tutto il paese, poiché ogni ladro, secondo essa, sarà estirpata da questo luogo, e ogni spergiuro, secondo essa, sarà estirpato da questo luogo. Io la faccio uscire, dice il Signore degli eserciti, ed essa entrerà nella casa del ladro e nella casa di colui che giura il falso nel mio nome, si stabilirà in mezzo a quella casa e la consumerà con il legname e le pietre che contiene». Apparentemente, i 10 comandamenti qui sono stati scritti su una pergamena e i 10 comandamenti sono stati divisi in due parti. I primi 4 comandamenti si occupano della relazione dell'uomo con Dio e i rimanenti 6 comandamenti si occupano della relazione dell'uomo con gli altri uomini. Quindi il comandamento che riguarda il rubare citato qui, poiché ogni ladro, secondo essa, sarà estirpato da questo luogo, probabilmente rappresenta la sezione che si occupa della relazione fra gli uomini. Questo viene reso chiaro nel Salmo 50. «Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia, non rubare, e ti fai compagno degli adulteri, non commettere adulterio. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Hai fatto queste cose, io ho taciuto, e tu hai pensato che io fossi come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi». Ora, visto che gli uomini a quei tempi erano in grado di infrangere i 10 comandamenti senza venire immediatamente puniti da Dio, vennero alla conclusione che egli, il Signore, fosse proprio come erano loro e che quindi non avrebbe fatto niente riguardo alle loro trasgressioni. Ma Dio dice che egli farà qualcosa. La legge mosaica è stata data al popolo di Israele, sarebbe stata la legge della nazione, e loro dovevano attenersi a questa legge. Bene, loro disubbidirono, naturalmente, e quindi Dio li ha scacciati dal loro paese. E nella loro dispersione fra le nazioni, hanno anche perso i comandamenti di Dio. Il contrassegno della civilizzazione sono stati i 10 comandamenti di Dio, che si riferiscono in modo specifico all'uomo, alla sua relazione con gli altri. Desidero che noti qui il grande principio che viene annotato riguardo alla legge specialmente riguardo ai 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono stati dati alla nazione di Israele quando stavano davanti al bivio della loro vita e se li sono portati ovunque sono andati. In Egitto sono diventati un popolo enorme, poi c'è stata la conquista del loro territorio, la Palestina. Quando sono andati in Assiria e in Babilonia, in cattività, hanno avuto una grande influenza su questi grandi imperi. Hanno avuto un'influenza sull'impero greco, macedone, sull'impero romano. I 10 comandamenti hanno prodotto una civilizzazione. Potete dire ciò che volete, ma le grandi civilizzazioni di questo mondo hanno avuto questi comandamenti come base. Non uccidere, non rubare, non attestare il falso, non commettere adulterio. E queste sono state le leggi basilari per una nazione nel costruire le case, costruire uno stile di vita, stabilire una civilizzazione. Ma il nostro mondo contemporaneo ha abbandonato queste leggi. E siamo giunti allo stesso punto dove erano arrivati gli israeliti. Dio ha dato a Israele un esempio. Dio sta dicendo, anche se ha scelto Israele come nazione, io voglio giudicare ogni singolo individuo che infrange i miei comandamenti. E quindi questa pergamena volante rappresenta per tutto il mondo la base sulla quale Dio confronterà il mondo. La cosa interessante è che è molto difficile trovare qualcosa di sbagliato nella legge di Dio. Dio dice questo, entrerà nella casa del ladro. Questo rappresenta il comandamento che ha a che fare con la relazione con il prossimo. E nella casa di colui che giura il falso nel mio nome. Anche questo si riferisce alla prima sezione dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti non sono mai stati dati ai cristiani per insegnare un modo di vivere. Noi, come cristiani, siamo chiamati a un piano molto più elevato. E non raggiungiamo questo piano per grazia. In effetti, l'uomo non è in grado di portare a compimento il piano della legge mosaica senza aiuto. Dio ha dato loro la legge, ma non ha dato nessun aiuto per metterla in pratica. Ossia, egli non ha dato loro la pienezza dello Spirito. Lo Spirito Santo non era stabilmente nei credenti dell'Antico Testamento, quindi l'uomo nella sua propria forza, nella sua propria abilità, non poteva assolvere i 10 comandamenti, mai. Tu ed io viviamo sotto la sua grazia e Dio ha dato a noi il suo Santo Spirito così che noi possiamo produrre il frutto dello Spirito nelle nostre vite, amore, gioia, pace, pazienza, eccetera, cosa che non era prevista nella legge mosaica. Prima di concludere per oggi, passiamo ora alla visione di una donna nell'Efa. Supponi che ti raccontassi che la scorsa notte un missile dallo spazio è atterrato nel mio giardino. Due piccoli uomini in verde sono usciti da esso e hanno parlato con me. Lo crederesti? Beh, se non lo credi, non lo racconto. Ma vi sono persone intelligenti oggi che credono ai dischi volanti. Alcuni hanno anche attestato di averli visti. Hanno sempre detto di aver visto piccoli esseri dentro a questi dischi. Per quanto ne so io, molti hanno fatto delle investigazioni accurate e serie negli anni. Sentiamo di due schieramenti. Gli uni credono sinceramente, lo affermano con enfasi, che esistono i dischi volanti. L'altro gruppo dubita e nega la cosa con altrettanto convincimento. Neppure Zaccaria credeva nei dischi volanti, ma ha visto due oggetti volanti nella sua visione. Ha visto degli strani missili venire dallo spazio. Ricorda che ho detto all'inizio del libro di Zaccaria, che esso è uno dei libri apocalittici della Bibbia. È etereo, che esso è uno dei libri apocalittici della Bibbia. È etereo, serafico, spirituale, altamente simbolico. In altre parole, ciò che scrive proviene da un altro mondo. Dobbiamo evitare fanatismi da un lato e materialismo dall'altro. Ci troviamo sulla rampa di partenza e siamo pronti per vedere un'altra visione. Anzi, stiamo per vedere il primo astronauta. Credetemi o no, impareremo che sarà una donna essere in una di quelle capsule. Questa navicella è chiamata Efa. Concludiamo con la lettura dei versetti dal 5 all'8 di Zaccaria, capitolo 5, dei quali parleremo domani più accuratamente. L'angelo che parlava con me uscì e mi disse, «Alza gli occhi e guarda che cosa esce là». Io domandai, «Che cos'è?» Egli disse, «È l'Efa che esce». Poi aggiunse, «In tutto il paese non hanno occhio che per quello». Ed ecco, fu alzata una piastra di piombo, in mezzo all'Efa stava seduta una donna. Egli disse, «Questa è la malvagità», e la gettò in mezzo all'Efa, poi gettò la piastra di piombo sulla bocca dell'Efa. Ci fermiamo qua. Come vi dicevo prima, vi ringrazio per l'attenzione e seguiteci anche domani per saperne di più, per andare avanti in questo discorso. Appuntamento allora a domani. Ciao.